Dialogo informativo settimanale condotto da Giuseppe Vecchio. La versione video del dialogo è in onda su Teleambiente, canale 18 per il Lazio e Umbria, canale nazionale 221, canale YouTube e video streaming Teleambiente. Il servizio è in onda su Radio Studio Roma e sul circuito nazionale Le 100 Radio TV. Buon ascolto.
Come sempre, alla comunità di Teleambiente, donne e uomini che ci guardano, ci sopportano e ci supportano. Tutte le trasmissioni dell'ambiente sono sorprendenti e interessanti, ma questa lo è ancora di più, perché abbiamo, come parlavo con il mio amico Michele Plastino, tre mostri sacri o tre sacri mostri. E andiamo a presentarli subito. Caro Lorenzo, sono qui con noi per parlare, per illustrare alla nostra comunità quello che è un tema profondo che sconvolge le redazioni dei giornali, per non parlare delle TV, che ormai vanno tutte a ruota libera. La transizione demografica e l'impatto sulle città. È la quotidianità che ormai da anni stiamo vivendo, ma come diceva Rainer Maria Rilke, il futuro è già dentro di noi e non ce ne accorgiamo. Benvenuto al professor Giorgio Alleva, professore ordinario di statistica presso l'Università Sapienza di Roma, già presidente dell'Istat 2014-2018. Membro onorario della Società Geografica Italiana dal 2017, componente del comitato scientifico della rivista La Fenice Urbana dal 2026. Benvenuto qui da noi, grazie ancora. Grazie al professor Franco Salvatori, presidente emerito della Società Geografica Italiana, di cui è stato presidente dal 1997 al 2013, presidente dell'Associazione Italiana degli Istituti di Cultura 2008-2012, già professore ordinario di geografia e preside della Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università Tor Vergata, componente del comitato scientifico della rivista La Fenice Urbana dal 2025. Poi ci dirà in altra trasmissione cosa ne pensa dell'abolizione della storia, della geografia e della filosofia nei licei. Ultimo, ma non ultimo, perché voi lo conoscete, benvenuto al professor Alessandro Bianchi, fondatore e direttore della rivista La Fenice Urbana, già professore ordinario di urbanistica, è stato rettore dell'Università Mediterranea, segretario generale della CRUI. Vi leggo l'acronimo, che è la Conferenza dei Rettori delle Università Italiane. Si sono scelti la sede a Piazza Rondanini perché così hanno il Pantheon che gli ricorda come si costruivano l'architettura romana. Questo Pantheon, che è immenso, voi tre lo sapete, che ancora oggi lascia stupiti i milioni di turisti che non si capacitano di quello che ai tempi, io dico Giulio Cesare, Adriano, perché lo conoscono tutti, che cos'era Roma. Roma è questa, sta a voi riportarla a quei tempi. Ed allora io mi taccio perché naturalmente do la parola al professor Alessandro Bianchi, proprio per illustrare questa trasmissione che, ripetiamo, sempre per merito dei tre ospiti, nasce da quella iniziativa dell'Unitelma, sala conferenze Piazza Sassari, del mercoledì 29 aprile, ripensare le città. Il tema era la transizione demografica, impatto atteso e sfide per le economie del paese. E c'erano i due ospiti che hanno fatto da mattatori a quella convegno dove le giovani studentesse, perché erano quasi tutte donne, mi guardavano come un fuoricorso che andava a chiedere crediti ai tre, quelli che ho detto con l'amico Plastino, mostri sacri o sacri mostri, Sarti, Facchetti, Burdici, Didi, Vavà, Pelé, per non entrare nel quotidiano e non dare adito a polemiche. Non parlo più e adesso tutti voi, 50 minuti tutti vostri, grazie. Intanto Lorenzo manda un po' di immagini a Corredo di questa stupefacente intervista qui a Teleambiente.
Anzitutto un ringraziamento a Teleambiente, a lei in particolare. Io sono stato già ospite in diverse occasioni, mi considero quasi di casa ed è sempre molto interessante interloquire con voi su temi che poi per fortuna sono quelli di cui mi occupo. E in questa occasione devo dire, diciamo, che questa occasione è stata propiziata, è stata determinata dall'intervento che il professor Alleva ha fatto nei mesi scorsi nell'ambito di un ciclo di conferenze che da alcuni anni abbiamo attivato. Quando dico abbiamo, intendo, diciamo, tutto quello che si muove intorno alla Fenice Urbana, che è nata come una scuola di rigenerazione e poi ha dato vita alla rivista di cui avete accennato poc'anzi, che è una rivista omonima. E, dicevo, questo ciclo di conferenze è stato avviato alcuni anni fa avendo come tema ripensare le città. Perché ripensare? Appunto qui fa riferimento al fatto che nelle considerazioni che allora facevamo insieme a Unitelma Sapienza, docenti e rettore di Unitelma Sapienza, la considerazione era che stanno avvenendo nel mondo una serie di fenomeni di portata planetaria, che riguardano il mondo intero, che per loro natura avranno delle conseguenze, delle implicazioni, stanno già avendo conseguenze e implicazioni sulle città, e siccome noi ci occupiamo prevalentemente di questo, abbiamo osservato che il pensiero attuale, il modo con cui attualmente si pensa alle città, poi pensare significa pensare, pianificare, progettare, costruire, gestire, è tutta una lunga sequenza, è il governo in fondo delle città e per città intendiamo la città, il territorio nel quale la città è inserita, l'ambiente naturale, il paesaggio, insomma tutto quello che fa riferimento ai nostri luoghi di vita. Ecco, ripensare, perché il pensiero attuale non ci convince, non sembra adeguato alla portata di questi fenomeni, quindi abbiamo detto, noi ci mettiamo in fila e più o meno con una cadenza mensile invitiamo degli esperti a riflettere, a fare le loro considerazioni su questo aspetto. Esperti di natura di estrazione, diciamo, disciplinare diversa. Questo è un altro dei punti fermi del nostro ragionamento, della nostra attività come Fenice Urbana. Pensiamo che accanto agli architetti, agli urbanisti, agli ingegneri che tradizionalmente si occupano di città, debbano intervenire saperi diversi di campi limitrofi, perché il, il tema, diciamo, è talmente vasto e talmente complesso che richiede questi apporti. E allora da qui nasce anche il sottotitolo che era stato del ciclo e che ora è della rivista Saperi contaminati per ripensare le città. Puntiamo a contaminare saperi tra loro. Non a caso, oggi pomeriggio, in questa occasione, siamo qui un geografo, un economista statistico e un urbanista, che devo dire, da un po' si frequentano, mi pare che si capiscono perfettamente e si integrano perfettamente. Quindi, in questo ciclo, come ho detto, a un certo punto è intervenuta una bellissima conferenza del professor Alleva sul tema della transizione demografica. E quindi credo che sia giusto adesso lasciare a lui di entrare, diciamo, sull'argomento. Grazie.
Grazie, professor Bianchi. Grazie al professor Giorgio Alleve. Ecco, io ho ascoltato quel bel convegno all'Unitelma e lei, professor Giorgio Alleve, ha un suo modo, un suo ragionamento per presentare questa che lei chiama la transizione demografica. Sbaglio?
No,
Ho scritto bene, ecco, mi
è
sono.
il termine corretto che utilizzano proprio gli demografi.
Lo espliciti per la comunità dell'ambiente, poi naturalmente lei, come sa, dirà tutto quello che vuole e tutto. Però ecco, c'è questo tema profondo che sta colpendo, mi corregga sempre, non mi dia sempre tre. Non solo il bel paese, ma tutto il mondo occidentale lo possiamo definire così. E qui sempre il cronista di strada dice, non a voi, ma alle persone, che ormai sono anni che questa realtà è vera, ma soprattutto è vera quello che è poi un tema caro al professor Salvatori, ma naturalmente anche a lei, è l'immigrazione. Che cosa accade in questo mondo oggi che con i mezzi di comunicazione si vede tutto quello che accade. Prima non sapevamo quello che accadeva dietro l'uscio di casa, oggi sappiamo quello che accade anche in Siberia. Non parlo più, professore, a lei la parola e grazie d'essere qui a Teleambiente.
Allora, buon pomeriggio a tutti e grazie per l'invito. Ma in questo intervento potremmo cominciare fornendo un po' il quadro dei processi demografici in corso nel nostro paese, che, come è stato sottolineato, poi interessano in generale tanti paesi del mondo, per poi vedere un po' quello che ci aspetta nel medio-lungo periodo, quindi quelle che sono le previsioni con riferimento a queste trasformazioni profonde che stanno interessando la società italiana e che rappresentano delle sfide importanti naturalmente per tutte le generazioni e i territori, e per poi vedere invece quali sono gli effetti attesi e le sfide che abbiamo di fronte per fronteggiarli. Allora, come sappiamo, l'Italia sta perdendo popolazione da più di 10 anni. Dal 2015 la popolazione residente in Italia diminuisce, aveva superato nel 2015 i 60 milioni, oggi siamo sotto i 59 milioni e soprattutto c'è in corso un processo che chiamiamo di degiovanimento, e cioè di contemporaneo aumento della popolazione anziana, di riduzione importante della popolazione giovane, che vuol dire quindi una sfida per lo squilibrio generazionale che si manifesta e che naturalmente ha effetti importanti su tanti aspetti dell'economia e della società. Quindi i due processi che definiscono quello che si chiama anche l'inverno demografico sono, da una parte, la riduzione continua del tasso di fecondità, del numero di nati, che ha raggiunto il minimo storico nel 2025, con 355.000 bambine e bambini venuti al mondo. Pensate che metà degli anni 60 erano oltre 1 milione. Abbiamo stabilito il 12° record negativo consecutivo nella diminuzione dei nati. E l'altro aspetto invece è la crescita della longevità, l'allungamento della speranza di vita. Quindi un fatto che riguarda la riduzione dei nati, che è una conseguenza di comportamenti e scelte umane che comunque sono state rese possibili da nuove migliori condizioni di vita, e questa longevità crescente che invece è un straordinario successo del progresso tecnico-scientifico dell'educazione. Quindi la riduzione della fecondità e contemporaneamente allungamento della vita comportano questo processo che abbiamo chiamato di degiovanimento. E l'Italia ha questa caratteristica di essere un paese in cui è particolarmente forte tutte e due, ha un record nella quota di anziani e anche della vita media, che è diciamo, molto elevata e continua ad aumentare, ma abbiamo anche dei tassi di fecondità molto più bassi di quelli di tanti altri paesi nostri partner, e questo ha un impatto importante. Su cosa è inciso? Quali sono i motivi alla base di questi due processi in corso? L'aumento dei livelli di istruzione, mobilità sociale, una società più aperta, una crescita dell'indipendenza e autonomia delle donne, quindi una loro maggiore libertà di scelta, l'allungamento del periodo di formazione, quindi di accudimento e mantenimento dei figli, e quindi anche dei costi, e poi anche un nuovo modello di vita che presuppone non necessariamente la scelta di divenire genitori per le coppie, e anche i timori grandi per il futuro, quindi la minore fiducia nel futuro e le preoccupazioni su rischi di conflitti, catastrofi ambientali e così via. Quindi questi sono i due fattori, la riduzione dei nati e l'invecchiamento della popolazione. Detto questo, sulla riduzione dei nati ci sono due componenti sottostanti. La riduzione del numero di donne in età feconda. Sono molti anni, oltre 20, che diminuiscono le donne in età feconda, cioè tra i 15 e i 49 anni. Sono diminuite negli ultimi 20 anni di oltre 2 milioni. Quindi ci sono meno candidate a divenire madri. Dall'altra parte cambiano anche i comportamenti riproduttivi, testimoniati dall'allungamento dell'età al parto delle donne, che oggi ha raggiunto in media, ha superato i 33 anni. E allora su questa componente strutturale, che è la diminuzione delle donne in età feconda, che pesa per 2/3 nel calo delle nascite, il tema è complicato, è un effetto strutturale, ci vorrebbero davvero molti anni per ricostituire un contingente più elevato di donne in età feconda. Quello che possiamo fare invece è intervenire sui comportamenti riproduttivi, quindi aiutare e favorire le coppie che intendono avere un figlio, due figli, tre figli e così via. Quindi intervenire sui fattori che ostacolano o meglio rimandano il momento della genitorialità. E su questo invece possiamo avere dei risultati anche in tempo più limitato, con delle politiche naturalmente sistematiche e con risorse adeguate. Ecco, detto questo, guardando un po' il panorama generale, possiamo dire che quindi nel nostro paese l'unica componente del bilancio demografico positiva è il saldo migratorio, che è positivo, e solo il tasso migratorio positivo ha consentito alla popolazione di crescere fino al 2015. Perché in realtà il numero di nati è inferiore al numero di decessi già dal 2007, quindi da 20 anni che c'è un saldo naturale negativo, e soltanto un tasso migratorio netto positivo ha sostenuto fino al 2015 la dimensione della popolazione, ma poi dopo, con la diminuzione anche di questo saldo migratorio, la popolazione ha iniziato a calare. Quindi una leva importante per sfidare questo declino demografico è rappresentata certamente dai flussi migratori, quindi da una regolamentazione che comunque consenta al paese di attrarre popolazioni che aspirano a svolgere la propria attività lavorativa, la propria vita nel nostro paese, da una parte, dall'altra rispondendo a un altro tema che è quello dell'immigrazione, che noi sappiamo che questo saldo migratorio ha comunque una componente che invece ci danneggia, che è quella della emigrazione, che sappiamo anche riguardare soprattutto cittadini italiani nati in Italia e soprattutto con una componente importante anche di italiani qualificati, quindi di giovani laureate e laureati. Quindi la questione dell'attrazione del paese nei confronti delle popolazioni straniere da una parte e il mantenimento delle nostre risorse nate nel paese naturalmente è un tema centrale. Le previsioni, diciamo, ufficiali, quelle sia delle Nazioni Unite, di Eurostat e dell'Istat, forniscono degli scenari di lungo periodo e comunque, senza entrare troppo nel merito, a prescindere da scenari più o meno ottimistici, la diminuzione ancora nei prossimi decenni della popolazione italiana appare il nostro destino, come anche l'invecchiamento progressivo. Quello che possiamo fare è quello invece di mitigare gli effetti di questi squilibri che abbiamo di fronte. Ma qui, visto anche i colleghi che sono presenti, non posso non sottolineare che questi processi riguardano in modo diseguale il nostro paese. E quindi il declino demografico si concentra fortemente nel Mezzogiorno. Nel nord, nei prossimi 20 anni, la popolazione non diminuirà, ma anzi aumenterà ancora l'1%, e le aree interne, quindi forti differenze tra le aree urbane e le altre aree. Questo è un tema molto importante.
Rimanga qui con noi perché ci sarà un altro giro. Il cronista di strada, lei poi nel prossimo intervento, ma questa è sta, ripeto, come ho detto ai telespettatori, lei è stato anche presidente dell'Istat ormai più di 10 anni fa, il mondo è cambiato, ma mi ricordo da cronista di strada che le avvocato donna, se non voglio dire mi fanno il metù, non avevano l'asilo nido al tribunale. Ecco, uno dei problemi di fondo. Perché questa società dei consumi, dopo la caduta del muro di Berlino e la Reagan Economics e l'illusione della Thatcher che la finanza potesse gestire il mondo, non hanno lavorato sui problemi della società? Se le donne avvocato non potevano svolgere la loro funzione perché non c'erano gli asili, io ricordo sempre, poi mi taccio, quella frase stupenda di Adriano Olivetti, dice: io nella mia fabbrica, nelle mie aziende, ho la scuola per le donne, ho il nido per allattare i bambini. Io voglio una società che porti in alto quelli che in alto non sono. E ha usato quella parola di Cambronne, altrimenti la politica ci porterà a questi drammi che stiamo vivendo. Troppo rivoluzionario lui e Mattei per fermarci qui. Rimanete con noi, professor Franco Salvatori, a lei la parola perché, ecco, il tema, se abbiamo pausa pubblicitaria, allora mi fermo qui, pausa pubblicitaria, mettete dei fiori nei vostri cannoni, come dicono Vanessa e Serena, rimanete con noi per i prossimi 25 minuti con la parola al professor Franco Salvatori. Bentornati, manda cortesemente subito in video il professor Franco Salvatori, che ricordiamo è merito della Società Geografica Italiana, di cui è stato presidente. Professore, benvenuto, è qui con noi, apre la seconda parte di questa che io chiamo veramente sorprendente, grazie al professor Bianchi e a voi, trasmissione Arte e l'Ambiente, questa TV emittente locale di Roma, del Lazio e dell'Umbria, e poi per chi ha le smart TV collegate ad internet, caro professore, ci può vedere dal Trentino Alto Adige a Lampedusa. Grazie, a lei la parola.
Grazie a lei, direttore. E come lei io voglio ringraziare soprattutto il professor Bianchi, perché alcuni mesi fa Alessandro mi fece una telefonata e mi disse: Franco, possiamo vederci un momento e prendere un caffè? Io non gli ho chiesto il motivo per il quale voleva offrirmi un caffè e fare una chiacchierata, ma quando la cosa è avvenuta ne rimasi entusiasta, perché il professor Bianchi, grande urbanista, grande uomo di cultura, è uomo impegnato in attività politiche di governo, da tecnico sapiente, mi proponeva di collaborare con lui al progetto di una rivista che avesse come oggetto la città espressa in termini di Fenice, cioè di un organismo vivente che sempre si sa rigenerare, sempre da assumere una veste nuova, pur rimanendo la forma insediativa, uso qui una terminologia che mi appartiene professionalmente, cioè quella della geografia, pur rimanendo la forma insediativa di eccellenza della specie umana, degli umani, perché gli umani sono una specie sociale che gradisce, preferisce, dà il meglio di sé vivendo nella polis, vivendo nella città. Il professor Bianchi mi disse chiaramente che il mio coinvolgimento era nell'orbita di una sua riflessione e che per studiare convenientemente la città non bastavano le competenze specifiche che sono il frutto della divisione del lavoro scientifico, che pur ha avuto i suoi grandi pregi e che continua ad avere i suoi grandi pregi della specializzazione, ma doveva essere affrontato in maniera corale da vari saperi, da molti saperi, che lui spesso, quando ci sono occasioni utili, ricorda, da quelli più propriamente umanistici a quelli più propriamente tecnologici, ingegneristici, fino alle scienze sociali, l'economia, la statistica e quant'altro. Il professor Bianchi ricorda perfino l'archeologia come sapere che deve dare il suo contributo nella rigenerazione continua della città. Un progetto che sta, come dire, compiendo i suoi primi passi, ma che stanno risultando come passi solidi che lasciano un'impronta nei numeri che abbiamo visto scorrere nelle immagini. C'è il risultato positivo di questa collaborazione che spesso noi che operiamo in campo scientifico invochiamo, cioè la multidisciplinarità, la transdisciplinarità, e che spesso invece non pratichiamo, che concretamente rifiutiamo, un po' per i meccanismi universitari che privilegiano il reclutamento, la cooptazione sulla base della specializzazione, e un po' perché ognuno poi preferisce di fatto, concretamente, coltivare il proprio orticello, che diventa una sorta di rifugio anche culturale oltre che scientifico, perché confrontarsi significa mettersi continuamente in discussione, significa dover affrontare discussioni, dover anche rinunciare a proprie posizioni perché la complessità del fenomeno città, ma anche la complessità di tanti altri fenomeni, possa essere effettivamente, se non colta nella sua interezza, nella sua pienezza, almeno intaccata, almeno sfiorata e magari anche intaccata. Questo a premessa. La soddisfazione personale poi derivava dal fatto che, come credo di aver già detto e come comunque è risultato evidente dagli discorsi che ci siamo fatti fino adesso, la città è il luogo di elezione della geografia umana, cioè di come l'umanità si è distribuita sulla superficie emersa del pianeta ed anche su una parte consistente delle zone di confine tra terre emerse e mare, perché in più luoghi, in più occasioni, come dire, si sta antropizzando anche l'area di confine, il waterfront, cioè ciò che avrebbe detto qualcuno in passato il bagnasciuga, no? Nel senso che le città si stanno espandendo e le attività umane, l'agricoltura, l'industria, le ricerche minerarie, eccetera, stanno sempre più coinvolgendo il mare, ed anche qui con forme aggregative di insediamento e non con forme sparse che hanno caratterizzato il periodo pre-industriale e che stanno invece sempre di più allontanandosi dalla dimensione storica passata per assumere che ormai 4 miliardi e mezzo circa di umani, uomini e donne, vivono in agglomerati urbani sempre più giganteschi e con sempre più ampie problematiche da affrontare, non ultime quelle che ci ha illustrato così bene il professor Alleva, da un punto di vista della demografia, e non soltanto, perché lo sguardo del demografo e dello statistico poi naturalmente attinge anch'esso a consapevolezze che gli derivano da conoscenze economico-politiche, sociali. La questione del declino demografico che coinvolge in maniera specifica l'Italia, singolare l'Italia addirittura, nella geografia della popolazione mondiale. L'ha detto benissimo Giorgio Alleva quando ci dice che contemporaneamente in Italia, nello spazio geografico italiano, nella penisola, nello spazio delle 100 città, cioè dove il fenomeno urbano è stato fenomeno caratteristico della morfologia socio-territoriale, socio-economica della penisola. Gli italiani, gli umani che sono vissuti a partire dagli italici, dai romani, dai visigoti, dai longobardi, dai franchi, dai normanni, dagli arabi e così via, che hanno creato questa genia così varia e proprio per questo così ricca e così profittevole da un punto di vista delle capacità di risolvere i problemi, di affrontare i problemi, adesso si trova di fronte a un problema enorme che è quello che non si riproduce. Perché la riproduzione demografica è alla base di qualsiasi altra riproduzione. E se posso permettermi, ma Giorgio probabilmente e naturalmente anche Alessandro, nel secondo passaggio che avremo potrà in qualche maniera, concludo, in qualche maniera contraddirmi, tra i due corni della questione, cioè la scarsa natalità, fecondità, natalità, eccetera, il corno dell'invecchiamento è quello più serio, quello più grave. È certamente una conquista da un punto di vista dell'esistenza, ma è una conquista che crea problemi di welfare, come garantire il welfare al quale siamo abituati e che è anche la matrice di quello che ha determinato la speranza di vita così elevata, per esempio l'adozione in Italia di un sistema sanitario universalistico, credo che sia alla base fondamentale sanitaria di questa nostra capacità di sopravvivere a lungo rispetto alle medie di vita degli altri paesi. Perché l'invecchiamento è il corno quello più problematico? Perché io da anziano ho una vista corta, io da anziano non riesco più a programmare, non riesco più ad avere una visione lunga. E questo è il vero problema che l'Italia deve porsi, che finisce per essere un atteggiamento conservatore da un punto di vista politico, che teme l'arrivo dei giovani, specialmente se i giovani hanno un colorito diverso, oppure hanno un credo religioso diverso, oppure hanno semplicemente distinzioni culturali che noi non comprendiamo o che non vogliamo comprendere perché temiamo di accettarle.
Professor Salvatori, il tempo è volato, con voi ci ritorneremo sopra, l'abbiamo già detto. Abbiamo 12-13 minuti. Se il professor Bianchi me lo concede, io farei fare un ping pong tra Alleva e Salvatori e poi lasciare a lei di tirare le sintesi di questa sorprendente trasmissione, riservandomi però, e lo dico adesso, sia al professor Alleva che al professor Salvatori di lasciarci con il famoso titolo a nove colonne. Professor Alleva, a lei la parola, prego.
Allora, concordo con il professor Salvatori che certamente la questione congiunta di invecchiamento e riduzione ai giovani è la questione, diciamo, che maggiormente ha un impatto sulla società e l'economia italiana. Intanto si stanno modificando la struttura dei nuclei familiari e quindi aumentano le persone sole, si preannuncia un sorpasso delle coppie senza figli rispetto a quelle con figli e crescono anche i nuclei monogenitoriali, soprattutto di donne. E questo fatto delle famiglie più piccole, dei nuclei familiari più piccoli di una sola persona, peraltro ha un impatto oltre che sociale, e qui abbiamo un urbanista, anche sulle politiche abitative, sulla gestione del patrimonio residenziale pubblico in generale, sullo sviluppo delle città. Ma il tema più grande è quello di questo squilibrio, diciamo, tra diciamo, vecchie e nuove generazioni, e in particolare lo squilibrio nel rapporto tra la popolazione in età lavorativa e la popolazione in età non lavorativa, quindi i giovani e le persone anziane. E in particolare questo squilibrio diciamo, introduce una serie di impatti molto importanti. Naturalmente il primo che possiamo menzionare è quello del welfare, in particolare sul sistema previdenziale e sul sistema sanitario. Sul sistema previdenziale, perché naturalmente la diminuzione della popolazione lavorativa riduce i contributi versati al sistema previdenziale e quindi qui la questione può essere affrontata da una parte attraverso le norme che prevedano che insieme all'allungamento della vita si vada anche in pensione successivamente. Questa è già una norma e quindi dovremo immaginare una popolazione attiva statisticamente non più fino a 64 anni, ma anche fino a 69, se guardiamo un periodo sufficientemente lungo. Ma possiamo intervenire qui aumentando la partecipazione al mercato del lavoro, e qui i miglioramenti possibili nel nostro paese sono davvero ampi. Abbiamo tassi di occupazione che sono molti punti sotto a quelli medi dell'Unione Europea e soprattutto tassi di partecipazione al mercato del lavoro delle donne molto molto bassi. Quindi un aumento della partecipazione al mercato del lavoro è un elemento fondamentale per sostenere il sistema del welfare, in primis del sistema previdenziale. Naturalmente questo non soltanto, ma anche aumentare la produttività in modo tale che aumenti il PIL e quindi quel rapporto fra spese previdenziali e sanitarie e PIL possa essere contenuto. Sulla sanità abbiamo un tema che naturalmente gli anziani spendono di più, hanno bisogno maggiormente di cure e assistenza, quindi con l'invecchiamento aumentano i costi sanitari. Allora qui la cosa importante è la qualità della spesa pubblica per la sanità, la qualità delle strutture di cura, di assistenza e naturalmente anche dei consumi sanitari collegati con diciamo, le conoscenze, l'educazione, la prevenzione e così via, che faccia sì che questa spesa comunque sanitaria possa essere contenuta. Allora, mentre sul sistema previdenziale diciamo, si prevede nel lungo periodo che comunque si possa arrivare a un rapporto con il PIL simile a quello attuale, perché poi diciamo, superata questa fase in cui siamo, in cui tantissime persone vanno in pensione, per i boomers che vanno in pensione, per la spesa sanitaria il processo di invecchiamento farà sì che comunque la spesa, il rapporto tra spesa sanitaria e PIL tendenzialmente sarà crescente, quindi bisogna lavorare in questa direzione per una popolazione che invecchia, quindi migliorare la qualità della spesa. Poi c'è il tema naturalmente dell'impatto dello squilibrio intergenerazionale sul mercato del lavoro, quindi noi sappiamo che c'è da una parte il tema dei tanti anziani che escono dal mercato del lavoro e che non si riescono a sostituire da giovani sempre più istruiti, e quindi c'è un tema di domanda, fabbisogni di occupazioni poco qualificate, e allora qui ci possono aiutare l'automazione, ci possono aiutare le migrazioni, naturalmente regolamentate, pensate e così via, ma poi c'è un tema che i meno giovani limitano il tasso di innovazione delle imprese, meno giovani non solo tra il personale, ma anche tra la classe manageriale imprenditoriale, e quindi questa questione rischia di avere un impatto sulla nostra competitività, sul nostro tasso di applicazione delle nuove tecnologie e quindi diciamo una limitazione alla produttività, alla produzione del nostro paese. Quindi c'è un tema di trattenere i giovani bravi, naturalmente non perderli. C'è un tema potenziale di crescita, unisce la popolazione che lavora, si produce, c'è meno PIL. Allora qui partecipazione al mercato del lavoro e produttività sono le due leve fondamentali per rispondere. E poi concludo, la fiducia dei giovani. Questa rischiamo di perdere con una società sempre più anziana e che deve curarsi della maggioranza delle persone che è più anziana. Quindi c'è un rischio di meno peso, meno rappresentanza dei giovani nella società, e quindi meno fiducia nei giovani in una società in cui si riconoscono solo in parte, con quindi i rischi che poi possano invece trovare sbocchi lavorativi e non soltanto all'estero. Quindi questo è un tema, e su questo noi abbiamo delle leve, le ho già nominate: partecipazione al mercato del lavoro, quindi istruzione, soprattutto quella femminile, e naturalmente la questione diciamo di come possono aiutare le migrazioni il nostro paese.
Sarà qui con noi prossimamente, permetta al cronista, professor Giorgio Alleva, lei ha detto grandi verità, diceva il presidente Sandro Pertini, svuotate gli arsenali e date il grano alle famiglie. Ecco, mi ricordo Unitelma, via Sassari, il tema dei giovani laureati medici che vanno all'estero perché qui non riescono a sfondare. Voi sapete tutto, sarà tema di altra trasmissione. Ecco, c'è questo proprio dramma nel nostro paese di non aver capito la modernità e la modernizzazione del mondo, e questo è un grosso peso, ma ce lo spiegherà nella prossima trasmissione. Si tenga il titolo a 9 colonne. Professor Franco Salvatori, anche a lei 3 minuti, che poi dobbiamo dare la parola e chiudere, ma tanto ci rivedremo. Io ho avuto un grande maestro, Giorgio Nebbia, che mi ha spiegato, perché quando lo intervistavo prima mi facevo spiegare le cose, e mi parlava di Mumford, la città. Tema di altra trasmissione. 3 minuti, i giovani, erano tutte giovani studentesse che dicevano: ma noi donne, e l'avete detto voi, non abbiamo paracaduti se non le famiglie in un mondo che cambia. Quindi meno armi, meno carri armati e più strutture sociali per i giovani. Voi come università lo state facendo, perché Roma è diventato un bel polo universitario. 3 minuti!
Ma il mio titolo a 9 colonne è la conseguenza dell'argomento che ci ha lasciato Giorgio Alleva. Attenzione ai giovani. E i giovani non sono soltanto i 100.000 italiani giovani che se ne vanno all'estero a cercare fortuna, quindi l'emigrazione. I giovani sono anche quelli che ci arrivano dalla immigrazione. Il fenomeno migratorio, che è un fenomeno globale, perché globale è l'economia, globale è la comunicazione, globale è la politica. I giovani che ci arrivano dall'emigrazione devono essere oggetto, e quelli che se ne vanno, devono essere oggetto di una politica migratoria non fondata, anzitutto governata, e non fondata sulla paura, sulla preoccupazione, sulla pancia, ma sulla razionalità. Chi sta governando il mondo in questo momento, la leadership mondiale in questo momento, è di un paese che ha fatto dell'immigrazione la sua risorsa fondamentale. Noi stiamo desertificando una parte consistente del nostro paese, del nostro territorio. Parlo delle aree interne, delle aree marginali, che magari possono essere, come luogo di residenza e come luogo di lavoro, appetite da giovani che hanno voglia di lavorare e che hanno voglia di costruire un proprio futuro qui da noi, dove invece i nostri giovani hanno voglia di costruire un loro divenire, una loro prospettiva di crescita, anche di ascensore sociale, attraverso professioni molto qualificate. Su questa questione, su questa medaglia a doppia faccia, credo che è la questione fondamentale sulla quale qualunque forza di governo debba sapersi confrontare, ripeto, non di pancia ma di razionalità.
Diciamo che un certo Voltaire investiva i suoi ricchi guadagni nella Compagnia delle Indie, che era quella della tratta degli schiavi negri, che hanno fatto ricca l'America e che ancora vengono trattati, come sapete tutti, meno male che c'è Bruce Springs a Minneapolis. Preparatevi il titolo, grandi professori. Professor Alessandro Bianchi, la sintesi, lei è un urbanista, un politico, uno storico. Ci rivediamo presto qui. A lei grazie, grazie di aver organizzato questa veramente sorprendente, e la ringraziamo ancora con Stefano Zag.
Devo capare fior da fiore rispetto a quello che è stato detto, confrontandomi con i 2 minuti rimasti. La prima, per dire che si è capito molto bene, perché la prima persona con la quale ho parlato è stato il professore Salvatori, perché al di là dei nostri rapporti, perché è un geografo e perché la geografia è una disciplina assolutamente fondamentale in questi ragionamenti che stiamo facendo. Ho molto sofferto nei lunghi anni ho insegnato in una facoltà di architettura, vedere espellere questa disciplina dal piano di studi di quella facoltà. Quindi la geografia è un dato fondamentale. Non è un caso poi che attraverso la geografia, attraverso Franco Salvatori della geografia, siamo entrati in contatto anche con il professor Alleva, coinvolgendo un altro aspetto di cui si è capito esattamente l'importanza e la portata da quanto ho detto poco fa. Vorrei sottolineare alcuni aspetti che riguardano, diciamo, l'urbanistica, non perché è il mestiere che faccio, ma perché il cuore delle discussioni che andiamo facendo è capire quali implicazioni questi fenomeni che stiamo vedendo attorno a noi hanno sulla città. Ne abbiamo elencati alcuni all'inizio nella prima uscita della rivista. Beh, al primo posto c'era la crisi climatica, ovviamente, tutti capiscono perché, ma al secondo posto c'era esattamente questo discorso sui differenziali demografici. E che cosa succede? Le cose più evidenti e più immediate. Se diminuisce la popolazione, beh, diminuisce la domanda di città, in termini proprio di quantità. Se la composizione delle famiglie varia, diventa diversa, beh, ci sarà una diversa domanda, per esempio, di alloggi. Se ci sono più anziani e meno giovani, cambia la natura e la qualità della domanda di città. Ancora, se ci sono meno persone al lavoro, che si aggiungono a quelle almeno che deriva, per esempio, dal lavoro a distanza, beh, cambia la domanda della mobilità. Sono temi quotidiani per chi si occupa di queste cose, vale a dire il cosiddetto urbanista, che se continua a fare l'urbanista nel chiuso della sua stanza, del suo studio, delle sue carte, non arriverà da nessuna parte. Se si apre a queste tematiche che noi andiamo introducendo, se alza il proprio sguardo in una visione diversa, beh, forse potremo fare qualcosa di buono. E allora concludo per fare il verso al professor Salvatori, che ha detto: io ho uno sguardo più corto perché sono più anziano. È evidente che abbiamo meno tempo davanti di quanto c'è un giovanotto di 20 anni, ma quello che dobbiamo fare, io mi sto sforzando di fare, è esattamente questo: pensare al futuro della città in una prospettiva lunga e con un profilo alto.
Grazie, professor Bianchi. Allora, preparate, professor Alleva, professor Salvatori, il titolo a 9 colonne, ricordando che forse dovrebbero tutti leggere e rileggere, noi a Telambiente ne abbiamo parlato, la Magnifica Humanitas di Papa Leone XIV, voi lo sapete, che lo ricordiamo, scritta 135 anni dopo quella del suo predecessore Luigi XIII, che spiegava nell'Ottocento come stava cambiando la società. È cambiata e adesso Papa Leone ce la squaderna in maniera chiara e evidente. Il titolo, professor, con la promessa e la minaccia di tornare qui a Telambiente, il titolo a 9 colonne.
Allora, sulle migrazioni già Franco Salvatori ha messo al centro la questione. Io direi che i nostri maggiori ritardi rappresentano anche le nostre principali opportunità. E al primo posto c'è il tema del sostegno stimolo dell'occupazione femminile, che può consentire di riequilibrare il mercato del lavoro e favorire la crescita della fecondità. Quindi partecipazione delle donne al mercato del lavoro e
Grazie,
quindi
professor.
servizi
Grazie.
naturalmente.
Professor Salvatori, il titolo.
Ah, adesso mi mette in imbarazzo. Io in questa terna ho un capo che è il professor Alessandro Bianchi. Ce lo dia lui il titolo, perché il tema è sempre la città e la rigenerazione della città.
Grazie. Professor Bianchi, il saluto col titolo.
Io ho un solo titolo possibile, monotono e ripetuto: la città, saperi contaminati per ripensare la città.
Grazie, grazie, grazie al professor Alleva, al professor Salvatori, al professor Alessandro Bianchi. Ci vediamo prossimamente qui a Telambiente, ricordando che poi chiamerò il professor Bianchi per commentare l'ultimo saggio del professor Ardeni su Rocco Scotellaro. E voi sapete tutto, che il Sud è nel nostro cuore. Cavour ha rovinato l'Italia. Rimanete con noi, linea alla regia. Grazie, grazie, grazie.